Buonasera a tutte e tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. In questo nuovo episodio parliamo della giornata di lotta di mercoledì 24 febbraio, giornata nella quale si sono svolti il picchetto antisfratto in difesa di Totta, studentessa fuori sede, lavoratrice di Torino, e il preside in solidarietà sotto Lanci a Roma di Noi Restiamo, insieme all'Asia USB e al Movimento per il diritto all'abitare. Giornale lotta che ha portato al rinvio dello sfratto di Totta, che ha riportato nelle piazze la voce di una generazione costretta a lavorare per studiare e pagare l'affitto, e di richieste ai maggiori studentati pubblici e borse di studio, così come l'eliminazione degli sfratti accumulati in questo periodo. Passiamo alle rivolte in tre carceri in Ecuador, che hanno portato 62 morti, per le quali è stata considerata colpevole la sinistra correista dal presidente Moreno. Essi sono il prodotto di una legislazione neoliberista che porta i poveri sempre più allo stremo, specialmente nel sud globale, per poi emarginarli completamente dalla società tramite l'istituzione carceraria. Infine discutiamo dell'assassinio dell'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo e di come essa sia il prodotto della disgregazione del paese e del conseguente frazionamento militare finanziato dagli interessi locali delle multinazionali. Cominciamo ora con Lorenza.
Ciao, sì, oggi parliamo di mercoledì 24, che è stata una data di battaglia sul fronte politico e sociale molto importante. Abbiamo indetto data di mobilitazione nazionale per mostrare tutto l'appoggio possibile e la solidarietà militante a una studentessa fuori sede a Torino, Carlotta, finita sotto sfratto in questi mesi di emergenza nazionale. All'inizio non potevamo credere che con il blocco degli sfratti ancora attivo fino a fine giugno fosse possibile una cosa del genere, ma come si sa per i palazzinari sono sempre pronte scorciatoie legali quando è il momento di far valere i propri interessi. Infatti il blocco si applica ai casi di morosità, quando cioè non si paga l'affitto, ma non a quelli di finita locazione, cioè quando scade il contratto, e dal momento che il proprietario del palazzo dove Carlotta abita, sì, quindi stiamo parlando di una persona non che campa sull'affitto di un appartamento, ma un palazzinaro vero e proprio che ha i palazzi interi, quando questo si è rifiutato di rinnovargli il contratto, è scattata la procedura di sfratto in barba proprio a tutta la retorica sulla tutela delle giovani generazioni, di cui politici di governo e opposizione, che ora stanno tra l'altro tutti insieme alla maggioranza, si sono riempiti la bocca in questi mesi. Quindi a nulla sono valse le richieste di contrattazione sul canone causa Covid. Ovviamente Carlotta all'inizio della pandemia ha perso il lavoro con cui si manteneva gli studi, proprio come migliaia di altri ragazzi in tutta Italia. E a nulla è valsa anche la pretesa di un tavolo con l'ente regionale per il diritto allo studio, EDISU, che è culminata con l'occupazione simbolica degli uffici 2 settimane fa. Dalle istituzioni preposte alla tutela degli studenti, quindi come sempre nessuna risposta. E allora, proprio il 24, l'ufficiale giudiziario avrebbe tentato per la seconda volta di consegnare l'ordine di sfratto a Carlotta. Ma ci hanno trovato ai nostri posti, davanti alla casa per impedire l'ingresso della forza pubblica sotto le istituzioni centrali, a Roma, perché il problema è strutturale e noi chiediamo non solo la risoluzione di questo problema specifico, ma interventi pubblici strutturali, e ci hanno trovato anche in tutte le piazze italiane per rendere tutto il paese partecipe di un'ingiustizia che altrimenti si consumerebbe nel silenzio. E per questo qui a Roma ci siamo presentati sotto l'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e come Noi Restiamo, insieme a Asia USB e al Movimento per il Diritto all'Abitare, abbiamo fatto pressione affinché lo sfratto non venisse notificato e invece si aprisse il tavolo che ci è stato promesso da settembre per portare il diritto alla casa all'attenzione degli organi che più da vicino assistono senza far nulla a questo dramma, cioè i comuni. Lo sfratto non è stato annullato, ma è stato rimandato di 2 mesi e ci è stato nuovamente promesso un incontro con l'ANCI in cui avremo modo di proporre una visione dell'emergenza abitativa che tenga conto di chi dalle istituzioni non è mai stato tutelato, comprese quindi le giovani generazioni. A questo proposito le nostre posizioni sono molto chiare. A fronte di una maggioranza di sfratti per morosità incolpevole e di un ulteriore inasprimento delle condizioni che portano decine di migliaia di persone a subire l'angoscia e l'umiliazione di rimanere senza casa, noi vogliamo che il pubblico si faccia carico del problema. E dove per pubblico intendiamo lo Stato, le regioni, i comuni e l'università. Quindi devono finire le situazioni assurde in cui l'Ater mette in vendita 7.658 case e non ne segna neanche una dall'inizio della pandemia, oppure in cui tutto il Lazio ci sono appena 2.000 posti alloggio nelle residenze pubbliche, tra l'altro dimezzate a causa Covid, mentre le università sponsorizzano quelle convenzionate e ne pagano le rette per sopperire alla mancanza di studenti pubblici, o ancora le situazioni in cui un giovane che voglia studiare e o andare a vivere per conto suo sia costretto a lavorare, ovviamente per lo più in nero, dal momento che le università non abbassano le tasse e non internalizzano e regolarizzano il lavoro studentesco in città dove gli affitti sono tra i più alti d'Europa. È per questo che Carlotta non è solo una studentessa, ma rappresenta le difficoltà e le necessità di un'intera generazione dal presente precario e che c'ha un futuro ancora più incerto. E il fatto di rendersi conto di essere un caso emblematico della condizione della nostra generazione l'ha spinta a lottare, con la speranza di essere l'esempio che farà alzare la testa a chi come lei si trova in questa situazione ma si sente troppo solo e abbandonato per fare qualcosa, e ha spinto noi a supportarla in ogni modo che ci sarà possibile.
Grazie Lorenza, continuiamo ora con Flavia parlando delle rivolte in carcere in Ecuador e della conseguente repressione neoliberista del presidente Moreno.
Ciao a tutte e tutti, io sono Flavia e oggi volevo andarvi a parlare di quello che sta accadendo in Ecuador. La mattina del 23 febbraio hanno infatti avuto luogo delle rivolte carcerarie in tre diversi istituti penitenziari che hanno portato a 62 morti confermati. Il ministro dell'interno ecuadoriano, Pazmiño, ha dichiarato ai media che si tratta di un'azione concertata da organizzazioni criminali per andare a generare la violenza nelle carceri, mentre Edmundo Moncayo, il direttore dello SNAI, che sta per Servizio Nazionale di Attenzione Integrale agli Adulti Privati della Libertà, ha affermato che gli eventi sono stati compiuti da gruppi criminali interni alle carceri nel tentativo di andare a contestare la leadership di fatto di una banda criminale, la banda dellos Choneros. Dal canto suo, il presidente Moreno ha prontamente chiesto l'utilizzo della forza per andare a garantire la sicurezza dei detenuti. Ha inoltre definito strano il caos interno alle carceri, affermando che a ottobre 2019 i sostenitori dell'allora presidente Rafael Correa assoldarono dei criminali che erano fuori dalle prigioni per andare a provocare le rivolte al loro interno, lasciando quindi intendere che anche questa volta i colpevoli fossero loro. In risposta, il candidato correista della UNES ha chiesto invece a Moreno di assumersi le proprie responsabilità. Non è infatti la prima volta che le autorità attribuiscono le rivolte dei detenuti alle guerre tra bande criminali, quando queste in genere sono causate dal sovraffollamento carcerario, ad esempio, o dal mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie all'interno delle prigioni. Quello che è certo, e poi è palese in ogni video della protesta, è che il posto di comando unificato, che è composto da polizia e personale militare, è entrato subito in azione per andare a sedare le rivolte e riprendere quindi poi il controllo delle carceri. La Polizia Nazionale ha dispiegato unità in ogni prigione del paese per prevenire nuovi incidenti e sta collaborando adesso con lo SNAI. I parenti dei detenuti hanno detto alla stampa che sono stati proprio i poliziotti e le guardie carcerarie stesse a generare il maggior numero di morti nel tentativo di riportare appunto l'ordine. La cosa non può ovviamente sorprenderci, visto che ogni volta che accadono rivolte all'interno delle carceri, qualsiasi tipo di azione repressiva, anche la più violenta, viene legittimata proprio perché viene attuata verso chi è considerato feccia o scarto della società. E quindi, visto che a rimetterci sono loro, massacri come questo, che vengono fatti passare come tentativi di riportare l'equilibrio e di tutelare la salute e la sicurezza, continuano ad avvenire indisturbati.
Ringraziamo Flavia. Terminiamo ora con Filippo parlando dell'assassinio nella Repubblica Democratica del Congo dell'ambasciatore italiano.
Ciao a tutti, sono Filippo. Oggi vorrei parlarvi delle ultime notizie che vengono dal Congo. Infatti l'ambasciatore italiano della Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, è stato ucciso assieme al carabiniere in servizio all'ambasciata, Vittorio Iacovacci, in un attacco armato contro un convoglio delle Nazioni Unite. In particolare un covoglio che faceva parte del World Food Program, appunto il programma alimentare mondiale. Si trovavano nei pressi del villaggio di Kanyamahoro, nel nord-est del paese. Il convoglio era partito da Goma, che è la capitale, provinciale del Nord Kivu, ed era diretto a Rutshuru, circa 66 km a nord, per una visita di monitoraggio a un programma di alimentazione scolastica del PAM, appunto il Programma Alimentare Mondiale. Le circostanze dell'attacco di questa vicenda, diciamo, restano al momento diciamo, ancora da chiarire, però si pensa che un gruppo armato di cui non è ancora nota l'identità avrebbe attaccato a scopo di rapimento il convoglio del quale facevano parte almeno due mezzi del Programma Alimentare Mondiale. Ecco, il fatto accende ancora una volta i riflettori su una strisciante guerra civile che ha macchiato di sangue quel pezzo di mondo per oltre 25 anni. Dalla morte di Mobutu, il dittatore congolese, appunto nel 97, il paese che allora si chiamava ancora Zaire, adesso Repubblica Democratica del Congo, ha vissuto un costante processo di disgregazione territoriale, ovviamente favorito da interessi internazionali ben precisi, in particolare di alcune multinazionali che si servono di fazioni paramilitari per continuare a perseguire i loro interessi imperturbati sulle spalle delle popolazioni locali. La portata dei combattimenti, della guerra, appunto, su scala continentale, durati, diciamo, fino al 2004 e costati più di 4 milioni di morti e altrettanti profughi interni, è stata appunto cinicamente ignorata dalla comunità internazionale e ridotta a scontri interetnici, come da migliore tradizione coloniale, diciamo. In realtà, come sempre, erano chiaramente evidenti i potenti interessi economici e geopolitici internazionali, come diceva appunto in particolare quelle delle multinazionali legate al controllo delle materie prime. Primo fra tutti, il coltan, che è una lega di columbite e tantalite che viene utilizzata per la fabbricazione di tantissimi telefoni cellulari, laptop, fibre ottiche, ma anche strumenti per l'industria aerospaziale, perché ha delle caratteristiche di superconduzione. E oltre al coltan abbiamo anche inevitabilmente i diamanti. Il crollo del Congo però viene da molto più indietro rispetto che la guerra dopo la caduta di Mobutu. Si può dire che diciamo, tutto ebbe inizio con la morte di Patrice Lumumba, che è stato il primo e anche l'ultimo leader congolese ad essere stato eletto democraticamente nel 1960 e ovviamente subito rimosso, indovinate un po', da un colpo di Stato guidato dagli Stati Uniti e dal Belgio, dall'allora tenente colonnello Joseph Désiré Mobutu, appunto, che in seguito divenne il dittatore africano più longevo. E fu prima fra tutti il protettore degli interessi che continuano tuttora a destabilizzare la parte orientale del paese. Già allora, a fronte del sostegno popolare alla linea politica di Lumumba, che intendeva redistribuire ai congolesi almeno una parte dei proventi derivanti dall'estrazione mineraria, gli interessi attorno alle materie prime strategiche dell'epoca, che erano soprattutto rame e cobalto, ha innescato una secessione nel sud del Katanga che ha scatenato una prima guerra civile, durante la quale, in un attacco aereo preparato dai servizi segreti statunitensi e belgi, l'allora segretario generale dell'ONU, Dag Hammarskjöld, è stato ucciso mentre stava volando a Kinshasa a coordinare l'intervento dei caschi blu a favore del governo legittimo. Ecco quindi che la lunga cleptocrazia di Mobutu, dal 61 al 2016, ha tenuto questo gigante africano, ricchissimo di risorse, grande 7 volte l'Italia, nella morsa del terrore, impoverendo la popolazione e distruggendo sistematicamente ogni speranza, ogni germoglio di democrazia partecipativa. E è proprio la dimensione di questo paese, la sua enorme ricchezza, come dicevamo, a spiegare tragicamente il posto che il mondo ricco gli ha assegnato nella divisione internazionale del lavoro. La permanente instabilità di quell'area diventa chiara se si calcola che l'impronta ecologica dei paesi europei, in generale del G8, necessita almeno del doppio delle superfici a loro disposizione per mantenere il loro e anche il nostro stile di vita insostenibile, che vogliamo che spesso si dice che sia pulito, che sia green, ma che in verità è sporco di sfruttamento e di sangue di chi permette che, appunto, sia sostenibile uno stile di vita del genere. Se infatti l'Italia ha bisogno di due Italie e gli Stati Uniti hanno bisogno di due Stati Uniti e così via, cosa c'è di meglio di guerre permanenti con scarsissima copertura mediatica, ma anche a livello politico, diciamo, per continuare a farci pensare che i nostri cellulari sono economici perché c'è la concorrenza tra gli operatori e tra le grosse multinazionali e non a causa del lavoro schiavo che estrae le materie prime e che non costa nulla ai colossi dell'industria tecnologica. Qui quindi il quadro diventa più chiaro, così come le responsabilità personali e collettive. Ciò che sembra distante e incomprensibile viene a interrogarci molto da vicino e con chiarezza cristallina. L'Italia che oggi piange la sua morte dell'ambasciatore e dei suoi carabinieri in servizio, tra l'altro, dedica il 0,19% del suo PIL alla cooperazione internazionale, quindi abbastanza significativo come dato. Grazie e buon ascolto.
Grazie Filippo, noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiosonar.net, il martedì alle 19:30 o in podcast. Grazie mille e a presto.